Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Noi siamo stati lì, hanno ammazzato un ragazzo di una gang che avevamo appena intervistato, perché succede uno dopo l'altro, c'erano sparatorie in continuazione. Tra l'altro il problema è che non sanno sparare e quindi proiettili random.
Anche perché magari sono sotto effetto di droghe e quant'altro.
Sì, totale, assolutamente, sempre. Salve, buongiorno. Ah sì, buongiorno. Dico, ma lei era la sorella? Sì, sono la sorella della ragazza che è morta. Ma come mai è morta? Boh. Ok, e il funerale? No, quello c'è già stato. Vabbè, posto così? Sì, arrivederci. Salve, arrivederci, grazie. Un uomo inizia a picchiare una donna. Erano una tendopoli di disperati. Lei scappa, lui si gira, le lancia questo San Pietrino, che io vedo proprio in slow motion. Ci passa così davanti. E io ho detto, Dio mio, questo adesso lo ammazza.
3.000 omicidi all'anno. È questo il dato che rende Città del Capo in Sudafrica la città che, secondo varie classifiche, ha il maggior numero di omicidi al mondo in termini assoluti. Tutto questo nel paese di Nelson Mandela, a 30 anni di distanza dalla fine dell'apartheid. Per l'occasione abbiamo invitato in redazione Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster, nonché protagonista di Essere Umani, Le cicatrici di Cape Town, un viaggio di Pablo Trincia. Una bellissima docuserie Sky Original prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Cora Media, che potete trovare e vedere su Sky e in streaming su Now. Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Ciao Pablo, grazie. Ciao. Mille di essere passato da Geopop.
Grazie a voi.
30 anni fa terminava la politica dell'apartheid, cioè questa politica razziale, di segregazione razziale, che purtroppo ha recluso la popolazione nera del Sudafrica e ha mantenuto al potere invece una stretta minoranza di pelle bianca. Ecco, cos'è cambiato in questi 30 anni in Sudafrica e soprattutto con Nelson Mandela, la presidenza, il Nobel, eccetera, si sperava nella realizzazione di un paese arcobaleno. Che percezione hai avuto? Si è verificato o siamo ancora lontani?
Non si è verificato, perché dopo la grande speranza portata da Mandela, tutti noi, tutto il mondo è rimasto lì a guardare, abbiamo tutti tifato per il Sudafrica dopo averlo considerato un paese, in un certo senso, canaglia, no? Uno stato che rappresentava tutto ciò che c'era di sbagliato. Abbiamo tifato per il Sudafrica, abbiamo sperato che adesso con questo nuovo leader potesse arrivare in un continente poi come l'Africa, un esempio proprio, no, di democrazia, di crescita economica, di benessere. Però in realtà non è stato così, perché a seguito di Mandela si sono susseguiti altri tre presidenti che hanno rappresentato la nuova elite black del Sudafrica, che però non ha, almeno stando a sentire grandi commentatori, giornalisti, scrittori, analisti e ovviamente andando anche in Sudafrica, non sono minimamente riusciti a migliorare le condizioni di vita della maggior parte della popolazione. E quindi è un paese, purtroppo, che ha vissuto una grande illusione, ma non si è concretizzato, purtroppo, quel sogno.
Purtroppo, quindi, la situazione, diciamo, c'è un grande gap ancora tra una stretta minoranza di persone che hanno in mano tutta la ricchezza e una gran parte invece della popolazione che purtroppo vive in condizioni di grande povertà. Ecco, Città del Capo è un po' il simbolo, no? Uno dei simboli del Sudafrica, è bellissima, no? Vista da drone, da lontano, immersa nell'oceano, sembra un paradiso. Come si vive però a Città del Capo? Qual è la situazione lì?
Guarda, io ho viaggiato tantissimo, sono stato in giro per il mondo tante volte, in tanti posti anche pericolosi. Città del Capo è il primo luogo dove ho avuto bisogno della sicurezza, di un private security che ci seguisse armato, costantemente armato, e in un paio di occasioni ha dovuto tirare fuori la pistola. Questo perché Cape Town, e appunto poi le statistiche, ecco, raccontano tanto, ha il numero più alto di omicidi del pianeta. non sul numero di abitanti, ma diciamo in generale
è in termini assoluti
il numero più alto. E quindi è un luogo dove ti senti estremamente insicuro, dove vedi dappertutto questa sorta di violenza che aspetta di scoppiare. Anche in centro tu vedi sempre dappertutto guardie armate, quando giri i quartieri dei bianchi vedi dappertutto private security, vedi ovunque filo spinato, vedi allarmi, vedi cartelli grossi così con il numero da chiamare, e c'è la polizia privata che è 3 volte ormai la polizia statale, cioè quindi tantissime persone sono andate a lavorare nel settore privato, c'è un numero di rapimenti pazzesco, parlo di Sudafrica in generale, 15.000 rapimenti in un anno, 15.000, cioè significa 43 al giorno, una cosa del genere, una statistica folle. E quindi quando arrivi lì ti rendi conto, poi quando vai nelle township, dove vive la maggior parte della popolazione di Cape Town, nelle township, nei quartieri, nelle baraccopoli tipo Khayelitsha, lì proprio vedi il disastro, lì vedi una violenza costante. Io non ho mai visto così tante scene di violenza ogni giorno un dettaglio, una scena, uno che insegue una donna con un coltello, un altro che cerca di ammazzare uno con un macete, un altro che viene arrestato, un altro che si mena, una ragazza a cui tirano i capelli, vedi tutte queste cose ovunque, quindi ti rendi proprio conto che è una città stupenda, come hai detto tu, bellissima, meravigliosa, clima stupendo, divertente, allegra, però allo stesso tempo, insomma, esci la sera e ti devi guardare bene intorno, perché se sbagli col navigatore finisci nel quartiere sbagliato, ti becchi una pallottola in faccia, come è successo a un turista americano 2 giorni prima che noi arrivassimo lì.
Ah, caspita. Ascolta, hai parlato di township, di baraccopoli, di condizioni di vita estreme. Quante gang sono attive a Città del Capo? Come si muovono e soprattutto perché combattono? Perché c'è così tanta violenza inespressa che poi però trova sfogo a un certo punto?
Ce ne sono decine e sono un fenomeno assolutamente non africano. È l'unica città del continente africano dove tu trovi gang organizzate. Se vai a Lagos, in Nigeria, trovi dei gruppetti di area boys, ma sono dei gruppi di ragazzi che io faccio parte di questo quartiere, io di quest'altro, e il nostro unico obiettivo è arricchirci chiedendo il pizzo, diciamo, ai motorini o alle macchine o ai tassisti, eccetera. Qui invece ti trovi proprio di fronte a un prodotto di importazione americana barra centroamericana, quindi le maras del Guatemala, del Messico, del Salvador, che sono arrivate in California, no? E da lì poi tutto il fenomeno delle gang americano. Ecco, il Sudafrica ha copiato molto questo modello, e quindi trovi tantissime gang, sono tutti tatuati, tutti pieni di simboli, ricorrono gli stessi simboli, gli stessi nomi anche delle gang americane. I nomi di alcune gang richiamano i nomi di alcuni album di rapper famosi o di canzoni famose negli Stati Uniti. Sono tutti tatuati in modo da potersi riconoscere, ed è un fenomeno che avviene soprattutto nelle township di Cape Town. Non ovunque, se tu vai nella baraccopoli di Khayelitsha non ci sono gang, però nelle township sì, perché ci sono state condizioni storiche particolari che hanno favorito, diciamo, questa sorta di formazioni armate. Tu dici, per cosa combattono? Per niente, per il territorio, per la propria identità, per darsi un senso, sì, per controllare un po' il traffico di droga, ma è davvero poca roba, sembrano zombie, cioè non sono persone ricche, non sono persone che fanno chissà quale vita, vivono in dei covi sporchi, sono pieni di buchi di proiettili, sono pieni di ferite, sono pieni di amici morti, di familiari morti, di gente morta, vivono in un luogo dove si muore quotidianamente. E quindi è un qualcosa che non ha senso, però che serve a queste persone a darsi un'identità, sentire di appartenere a qualcuno e combattere una guerra fantasma, perché è una guerra fantasma, solo per lo scopo di sentirsi qualcuno.
Certo, un po' come se tu sopravvivessi in funzione del tuo gruppo identitario, in opposizione per forza a qualcun altro, anche se qualcun altro è uguale a te in realtà.
O quello, l'anonimato assoluto, il fare un lavoro da schifo per 2 spicci, allora a quel punto meglio sentirsi un guerriero in lotta contro il male che sta dall'altra parte della strada, che non in nulla, l'appiattimento totale. Quindi loro la vedono molto in questo modo qui, no? Cioè, certo. Vivono dentro a un film, a tutto un film assurdo che si sono costruiti loro, che però dà loro un senso.
Senti, hai parlato di corpi, no? Quanto è importante il corpo in una situazione del genere, anche per un membro di una gang. Hai detto bene, quando si vede una persona che appartiene a una gang, si può leggere in qualche modo la sua storia sul suo corpo, in termini di cicatrici, di tatuaggi e quant'altro. So che all'interno di questo tuo viaggio hai raccontato anche una particolarità che riguarda le carceri, e in particolare dei numeri. Vorresti raccontarcelo?
Diciamo, per strada ovviamente le gang spesso sono in guerra tra loro, non tutte, però spesso si trovano a contendersi...
di piccoli quartieri,
sì, degli isolati. Degli isolati. Nel momento in cui però i membri di una gang vengono arrestati e quindi finiscono a Polsmore, in uno dei grandi carceri del Sudafrica, a seconda di quello che facevano fuori, che fossero dei ladri o degli assassini o dei capi, viene assegnato loro un determinato numero. Ce ne sono tre, il 26, 27, 28. Quindi se tu sei un ladro, tendenzialmente entri nel 26. Se sei un assassino, un killer, un sicario, nel 27. Se sei un capo, nel 28. Questo a grandi linee, perché poi dietro a questa numerologia c'è un po' di mistero, un po' di ognuno fa un po' come gli capita. Quindi c'è una parte, diciamo, strutturata e una parte più anarchica, più che va a caso. Però quando tu vedi, ecco, quando tu vai nei quartieri e incontri qualcuno, la prima cosa che devi fare è guardarlo e cercare di capire a chi appartiene, e lo trovi magari scritto sul polso, trovi la sigla, se è dei OTF, Only the Family, se è un GK, quindi Ghetto Kids, se fa parte dei Fancy Boys, FBS, quindi tu gli leggi quello, gli trovi addosso delle bandiere, che possono essere la bandiera inglese, la bandiera americana, dei teschi, oppure delle frasi. Uno che avevamo incontrato si era fatto il tatuaggio di LeBron James, The Chosen One, no? E poi trovi anche il numero, e quindi 26, 28, 27, e a seconda di quello tu, leggendolo, riesci a farti un'idea, come dire, del percorso di vita che ha avuto.
E quindi anche magari a interagire con lui in un certo modo piuttosto
sì,
che in un altro.
Beh sì, certo, ovviamente con i 28, che magari sono un po' più i boss, cerchi di avere un approccio diverso, cioè cerchi di rispettare il fatto che hai davanti un comandante. È sempre importante rispettare la figura che hai di fronte e fargli capire che tu vedi il suo mondo, che tu vedi il suo status, che tu lo riconosci, e che quindi a quel punto lui poi ha voglia di interagire con te, perché capisce che lo stai rispettando e che non sei uno qualunque. Quindi devi avere proprio questo approccio molto rispettoso. Alla fine si considerano dei generali e come tali li devi trattare nel momento in cui ci vuoi andare a parlare.
Ascolta, in questa situazione le forze dell'ordine, hai nominato prima sia forze di polizia normali sia private, come si comportano?
Le forze dell'ordine lì, secondo me, contano pochissimo in città come Cape Town. Hanno pochissime ore per risolvere un caso e quindi spesso devono determinare un po' alla buona come uno è morto, chi l'ha ucciso, con quale dinamica. E soprattutto sembrano non avere nessun potere. Noi nella township dove siamo andati, che si chiama Hanover Park, c'era un parco, uno spiazzo aperto, che è considerato una specie di killing fields, dove vanno ad ammazzarsi proprio, si incontrano lì per spararsi. C'è un sacco di video proprio dove si vede questo grande campo verde dove la mattina le signore vanno a fare ginnastica, il pomeriggio e la sera ogni tanto i ragazzi si sparano, e lì c'è una camionetta fissa della polizia, che però è come se non servisse a niente. Cioè, la camionetta della polizia è a 50 metri da un covo di gangster dove noi siamo entrati, che erano lì con le pistole a fare quello che gli pareva. E poi, ripeto, il problema grande è che a Cape Town e in Sudafrica in generale la polizia privata sta diventando la vera polizia. Se c'è un caso di rapimento, tu molto spesso ti rivolgi a un detective privato che lavora per una società privata, che ha la sua polizia privata, il suo pronto intervento privato. Non chiami la polizia, perché il business della security in Sudafrica è alle stelle, quindi la gente, tantissimi ex poliziotti vanno a lavorare lì, e spesso la polizia, i poliziotti perdono le armi, nel senso che smarriscono la propria arma d'ordinanza e la vendono sul mercato nero alle gang. Quindi è un mondo dove tu arrivi e dici, ma veramente questi, cioè, siamo ancora a questo, cioè siamo a un numero così alto di omicidi, così alto di morti. Noi siamo stati lì, hanno ammazzato un ragazzo di una gang che avevamo appena intervistato, perché succede uno dopo l'altro, c'erano sparatorie in continuazione, ed è totalmente, sono aree completamente lasciate a se stesse, dove la politica non arriva e non arriverà mai.
Che valore ha quindi la vita in questo tipo di posti?
Tu quando sei lì ti rendi conto che non ne ha una scena che mi ha colpito molto. A un certo punto, una mattina, compriamo il giornale, prima pagina, donna uccisa a colpi di pistola da due sicari a Mannenberg, che è una zona lì, una township lì dietro. Dico, dai, andiamo a vedere i parenti, andiamo a conoscere i parenti. Volevo vedere se mi sarebbe piaciuto filmare il funerale di questa signora. Arrivo, esce, busso a questa catapecchia, esce questa sorella. Era successo 30-40 ore prima sta cosa. E salve, buongiorno. Ah sì, buongiorno. Dico, ma lei è la sorella? Sì, sono la sorella della ragazza che è morta. Ma come mai è morta? Boh. Ok, e il funerale? No, quello c'è già stato. Vabbè, posto così? Sì, arrivederci. Salve, arrivederci, grazie. Zero emozioni. In Italia tu vai a casa di una sorella che gli hanno appena ammazzato l'altra sorella a colpi di pistola, tra immagini in lacrime, che non vuole parlare con nessuno, che manco ti apre la porta, o se ti apre è una valle di lacrime. Qua sembrava che gli avessi chiesto scusa, dov'è la via tal dei tali. Zero emozioni. Questo ti dà il valore l'idea proprio del valore della vita, cioè può esserci, non esserci in qualsiasi momento e tu sei pronto a prenderla come viene.
È un po' come se fossero anestetizzati ormai.
Bravissimo, totalmente anestetizzati. È una società profondamente anestetizzata, perché è talmente abituata alla violenza che ormai non fa più nessun effetto.
Certo. Senti, in tutto questo contesto c'è qualcuno che però cerca di fare da mediatore, di impedire una tra le tante rapine o omicidi, eccetera?
E c'è questo pastore che si chiama Craven Engel, che ha questa parrocchia in mezzo a questa township. È un luogo pericolosissimo. Ogni volta che ci allontanavamo c'era una sparatoria e ci mandavano i video, ma proprio lì di fronte. Tra l'altro il problema è che non sanno sparare. E quindi proiettili random.
Anche perché magari sono sotto effetto di droghe e quant'altro.
Sì, totale, sempre. Sì, effetto di droghe, ma poi soprattutto è gente che non è mai stata a un poligono di tiro, c'è un'arma, passano con la macchina e sparano, e quindi immaginati che precisione possono. E però lui, questo pastore, e il suo, che noi abbiamo seguito, e questo suo gruppo di volontari, tutti ex membri di gang, cercano ogni giorno di creare dei cosiddetti ceasefire, dei cessate il fuoco temporanei, di un'ora, di tre ore, di mezza giornata, di un giorno, di tre giorni. Noi gli abbiamo detto, ma cioè, sembra veramente come cercare di svuotare il mare con un cucchiaino, no? Cioè, che senso ha? Questo pastore Craven Engel mi diceva, noi viviamo la giornata. Io, se riesco a tenere il cessate il fuoco attivo, anche solo per un'ora, per me è una vittoria, perché un'ora senza morti. E tu devi entrare nell'ordine di quelle idee. Cioè, non puoi ragionare sul, vabbè, ma che serve? No, tu devi ragionare sul fatto che questi sono lì tutti i giorni a combattere, tutti i giorni, e la loro prospettiva è sera, mattina, sera, mattina, sera, mattina. Non possono ragionare nel lungo.
Certo, un'ora in più è un'ora in più.
È un'ora in più.
Tanto.
E ha un valore. Siamo noi che non gliela diamo, che non diamo quel valore all'ora, o che ci sembra il niente, la vita di una farfalla, che cos'è? E invece lì io proprio ho imparato, proprio quando vai in giro che ti porti a casa una lezione di vita,
certo,
veramente lì ti rendi conto di quanto il tempo sia relativo.
Durante il reportage, durante questo tuo viaggio, hai vissuto dei momenti in cui tu e la tua scorta vi siete spaventati, per cui c'è stata la necessità magari di andarsene molto velocemente da un posto?
È successo una volta, io devo dire, ho avuto tanta paura il primo giorno. Noi eravamo appena arrivati a Cape Town, eravamo arrivati di notte, la mattina dopo ci siamo svegliati, siamo andati a girare. Verso sera entriamo in questa tendopoli, in un quartiere stupendo che si chiama Greenpoint. Un uomo inizia a picchiare una donna. Erano una tendopoli di disperati. Lei scappa, lui si gira, le lancia questo San Pietrino, che io vedo proprio in slow motion. Ci passa così davanti. E io ho detto, Dio mio, questa adesso l'ammazza. Per fortuna la manca. Lei scappa, lui la insegue in mezzo alla strada. E in quel momento in Italia si stava parlando molto di Giulia Cecchettin. Erano proprio i giorni di Giulia Cecchettin, tutti i giorni, le foto, i video, gli articoli. Io mi ricordo proprio di avere avuto come dei frame del viso di Giulia Cecchettin in quel momento, e vedevo questo che inseguiva questa ragazza con il coltello in mezzo alla strada, con una foga per cui se l'avesse trovata la uccideva, perché la inseguiva come se non ci fosse altro obiettivo nella sua vita. E quindi per un attimo sei lì che dici, ok, cosa faccio? Cioè, se gli corro dietro rischiamo di prenderci una coltellata, ci succede qualcosa. Però poi, dopo, come vivi? Se questa viene uccisa, cioè come fai? E quindi l'abbiamo inseguito, l'abbiamo fermato distraendolo, non gli siamo saltati addosso, però l'abbiamo fatto parlare con calma, siediti, che c'è, che succede, e abbiamo de-escalated, come si dice.
Poi raffreddato un po'.
Raffreddato, la ragazza è scappata, le abbiamo salvato la vita, anche lì, forse per quell'ora, o per quel giorno, o per quella settimana, perché la prossima volta che la vede lui ci riprova, però forse era quello che andava fatto, cioè, però lì abbiamo avuto veramente tanta paura, perché poi quando l'abbiamo fermato questo ragazzo aveva il 28 tatuato qua, quindi era uno dei capi, certo. Diciamo, deve essere stato un capo di una gang.
C'è invece un episodio che ti ha fatto sperare in qualcosa di buono per il futuro, qualcosa che invece di colpirti negativamente ti ha colpito positivamente, un episodio di umanità magari?
No. Io non ho speranza quando vedo questi posti qua, perché vedi centinaia di migliaia di persone che vivono in condizioni devastanti, orrende, c'è una violenza spaventosa, sono completamente lasciate a se stesse. Alle 11 di mattina di venerdì gli uomini iniziano a bere e alle 3 del pomeriggio c'è già gin tonic e marijuana nell'aria e sono tutti su di giri. Le donne se la passano molto male. No, io non vedo speranze. Sì, la cerco sempre, la speranza nei racconti, perché ci deve essere, perché devi dare quel barlume di speranza. Però è una cazzata alla fine. Cioè, io non sono ottimista in queste cose qua. Non è che poi le cose magari un giorno andranno meglio, no, magari andranno peggio. Tutti questi anni di racconti duri, crudi, di questa umanità in cui tu vedi purtroppo l'aspetto brutto, ti lasciano anche un po' di quella sensazione lì, no? Di
amarezza. Ti segnano.
Ti certo. Segnano, sì. Quindi io speranza non, no.
Pablo, grazie mille di aver condiviso con noi la tua esperienza, il tuo viaggio, il tuo reportage.
Grazie a voi per la divulgazione che fate.
Ci vediamo per un altro viaggio, per un'altra esperienza, per un altro racconto.
Anytime.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica.